mettiamocelo bene in testa questo, perché a volte sembra che tu hai scelto e hai fatto male. Sì, vabbè, tu non hai scelto e credi di aver fatto bene. Cioè, ciò che io ho scelto, posso aver sbagliato, ma io ho scelto. Ho scelto di sbagliare. Tu non hai scelto, ma non per questo tu non hai sbagliato. E non per questo la tua non scelta non è incisa dentro di te. Quando io arrivo a trovarmi una situazione psichica per cui una persona a un certo punto mi viene a dire, un attimo perché ho anche gli occhiali che vanno su e giù, mi viene a dire: siete convinti di non essere in grado di badare voi stessi e di dover chiedere aiuto agli altri, dovete passare dall'infanzia all'età adulta, significa che il non passaggio dall'infanzia all'età adulta è stata fatta mediante delle scelte, scelte che non sono oggetto reale e riconosciuto, perché in realtà quelle scelte erano delle non scelte, scelte negate. Scelte negate si sono impresse dentro di noi e le scelte negate ci hanno messo ad essere ciò che siamo. Pertanto anche le patologie, anche la depressione, anche lo stato di stress, anche lo stato di malattia psichica o malattia psicosomatica che ci può arrivare attraverso la psiche, in realtà è tutta una situazione di scelte che noi abbiamo fatto, scelte, non scelte, ho scelto questo anziché l'altro, non ho scelto questo, questo non lo sapevo, questo mi era sconosciuto, questo magari nemmeno mi aspettavo che ci fosse, però ho sempre scelto. Parleremo della consapevolezza, parleremo della necessità di capire tutto il mondo che ci sta attorno, di riuscire a capire tutti i fenomeni che ci arrivano, non ci riusciremo mai. Ma l'importante non è capire tutto, l'importante è capire la nostra relazione col mondo in cui viviamo. Perché se noi non riusciamo a comprendere che la nostra relazione col mondo in cui viviamo è una relazione propositiva, e noi in ogni istante subiamo attacchi dal mondo e nello stesso tempo noi facciamo delle azioni nel mondo che sono degli attacchi veri e propri rispetto ad altri soggetti che agiscono nel mondo, noi non riusciamo a comprendere in che razza di crogiolo siamo nati. Questo non significa che noi riusciremo mai a sapere esattamente quanto è grande il mondo e quanto è profondo il mondo e quanti sono i fenomeni del mondo, ma riuscire a capire che nel mondo è necessario essere propositivi, riuscire a capire che tutto ciò che noi facciamo si ripercuote su di noi, riuscire a capire che la vita è un atto di sfida continua, è un atto di intervento continuo nel mondo, è l'atto fondamentale rispetto al la saperla, fa finta di niente, ma che te ne frega, ma non arrabbiarti, ma tanto un'altra cosa, che è imposto attraverso la sottomissione, è imposto attraverso il macellaio di Sodoma e Gomorra ed è imposto con delle finalità di distruzione dell'individuo, distruzione della propria vita, distruzione del proprio divenire eterno. E quando siete nelle condizioni di dover subire tutto questo, cioè di dover subire tutta una serie di tensioni, che vi dico la saperla, ma se puttanae, ma non ha importanza, ma non sono cose, lascia perdere, insomma, fa finta di niente, anche tu fai il furbo e tutto il resto, in realtà in gioco c'è la vostra vita, perché ciò che vi stanno fottendo è la vostra anima, la vostra capacità di agire e interagire nel mondo. Il mondo nel quale nasciamo, gli esseri della natura nascono in un mondo, gli esseri espandono se stessi in un mondo che si espande. Dobbiamo dunque considerare l'essere, qualunque essere che nasce, il mondo come insieme in cui gli esseri nascono, l'espansione e la crescita come relazione reciproca di ogni essere nato nella natura e il mondo in cui vive. Tre sono le cose fondamentali. Dunque, io come soggetto agente nel mondo, il mondo come insieme di soggetti che agiscono, interagiscono fra di loro e agiscono nei miei confronti, la relazione che si instaura fra me, soggetto, e il mondo in cui agisco, fatto da soggetti che agiscono, la relazione che viene a instaurarsi è un soggetto in se stesso. Quel soggetto in se stesso è la coscienza di relazione fra i soggetti nel mondo. Cosa vuol dire questo? Quando io vi ho detto nella prima trasmissione che l'unico modo per praticare stregoneria e magia è far emergere una divinità dentro di noi e fargli trovare a questa divinità la divinità nell'oggettività nella quale esistiamo, la divinità agisce e la troviamo perché è oggetto in sé, ma è oggetto in sé che si manifesta in tutti i soggetti in cui io entro in relazione. Per cui se vogliamo dire Marte, Ares, la contraddizione che si manifesta dentro di me e che io richiamo nelle relazioni col mondo, si manifesta anche in ogni soggetto del mondo con cui io entro in relazione. Ma Ares, la contraddizione, è oggetto in se stesso e come oggetto in se stesso alimenta ogni soggetto che manifesta Ares in se stesso per arrivare a costruire la relazione fra gli Ares. Per cui Ares, Marte, la contraddizione, è coscienza che chiama i soggetti a entrare in relazione e a risolvere le loro contraddizioni. Poi qualcuno trasforma Ares nel dio della guerra, ma quello è un'imbecillità. Quando io, fanciullo, passo a persona adulta, manifesto Ebe dentro di me, manifesto lo sconvolgimento delle tensioni emozionali, e mentre Ebe si manifesta dentro di me, va alla ricerca dell'Ebe fuori di me e va alla ricerca di quelle che sono le tensioni emozionali in tutti i soggetti che si stanno trasformando. Ebe, la divinità in se stessa, si manifesta dentro di me e si alimenta dall'Ebe universale. Ebe universale, che è la manifestazione di tutti i soggetti della natura, hanno tutti una trasformazione puberale che porta a passare dall'età fanciullesca all'età adulta. Voi pensate per esempio a soggetti come la cicala o soggetti come la rana, dove la manifestazione di Ebe è una tale trasformazione fisiologica da trasformare il girino in rana, da trasformare la larva della cicala in una cicala adulta che magari dura anche poco. Cioè, noi abbiamo l'espressione di un divino che chiama tutti i divini alla relazione. Pensate ad Afrodite, se volete, fra i mammiferi, fra gli esseri della natura, Afrodite è signora, eppure è la signora figlia di Urano stellato, e Urano stellato l'ha calata in tutti gli esseri che da lui procedono. Dunque tre soggetti importanti che noi dobbiamo tenere presente nella costruzione delle nostre relazioni col mondo: noi stessi, il mondo che è fatto da soggetti che pensano, che agiscono nei nostri confronti e fra di loro naturalmente, e la relazione in sé, che è l'aspetto divino di tutte le nostre azioni. Andiamo avanti. Gli strumenti della specie. Noi siamo esseri della natura. Gli strumenti di cui siamo forniti sono propri dell'essere natura. Noi siamo esseri umani. Gli strumenti di cui siamo forniti sono propri della razza umana. Noi siamo esseri umani del 2003. Gli strumenti di cui siamo forniti sono propri della razza umana nell'anno 2003. Noi siamo esseri umani in un paese europeo che presenta la sua cultura divenuta per trasformazioni e adattamento. Gli strumenti di cui siamo forniti sono propri di quella cultura. La specie a cui apparteniamo ci fornisce gli strumenti con i quali affrontare il mondo, ma il mondo modifica e costringe lo strumento ad adattarsi a se stesso. Quale mondo? Quello nel quale nasciamo. Il mondo sociale, attraverso la sua struttura culturale, è quello che più immediatamente costringe gli strumenti di cui la specie ci ha fornito ad adattarsi, adeguarsi e specializzarsi. Qui c'è un appunto da fare, perché c'è una dicotomia, se diciamo così, fra mondo della natura e mondo sociale. In realtà noi siamo divenuti per milioni e milioni di anni all'interno delle contraddizioni e delle condizioni dell'essere natura. In pratica, come si nasceva per milioni di anni, si aveva a che fare immediatamente con le relazioni, con le contraddizioni della natura. Improvvisamente, da circa 10-12.000-13.000 anni fa, come noi nasciamo, non abbiamo più a che fare immediatamente con le contraddizioni dell'essere natura. Come noi nasciamo, abbiamo a che fare immediatamente con le contraddizioni del sistema sociale in cui viviamo. Tanto per fare un esempio che ho già fatto in altre trasmissioni, la struttura emozionale dell'essere feto che si sta sviluppando nella pancia di nostra madre, se fino a 200.000 anni fa le emozioni che il feto subiva da nostra madre, da sua madre, erano la trasmissione che la madre faceva di relazione che aveva fra i fenomeni esterni del mondo, il temporale, l'uragano, la belva feroce o quello che vogliamo, e il suo modo di manifestare le emozioni e le trasmetteva al feto, oggi la stessa tipologia di emozioni, cioè la stessa struttura emozionale, viene trasmessa dalla madre al feto non più per problemi che riceve dalla natura, ma per problemi di natura sociale. Licenziamento sul posto di lavoro, problematiche di lavoro, problematiche sociali, problematiche di relazione con gli altri. Bene, la struttura emozionale che la madre arriva a trasmettere al feto che tiene nell'utero non avviene più per fenomeni della natura, ma avviene per fenomeni sociali. Pertanto, noi abbiamo una modificazione della capacità di recepire del feto dei fenomeni che emozionalmente gli giungono rispetto a quello che era 100.000 anni fa. Per cui il mondo sociale in realtà si è sovrapposto, si è sedimentato sopra a quello che era il mondo dell'essere natura nei rapporti del nuovo nato. A quel punto cosa succede? Che molti dei fenomeni emozionali che la madre trasmetteva al feto, che erano di origine distruttiva, non so, tanto fa un esempio, il leone che ti può mangiare, la paura del leone, oggi come oggi la stessa emozione giunge al feto della madre per la paura di essere licenziata sul posto di lavoro. Pertanto la paura che giunge al feto è data da fenomeni assolutamente irrilevanti rispetto a quello che era 100.000 anni fa. L'incidenza che ha questa paura sulla struttura emozionale del feto è 100 volte più grande. Dopodiché, come vi ho detto in altri articoli ancora una volta, i bambini appena nati non capiscono i genitori, perché le espressioni emozionali che il genitore trasmette al bambino sono sensazioni emozionali distruttive, quando l'adulto deve trasmettere al bambino dei fenomeni razionali assolutamente irrilevanti. Però lo fa manifestando emozioni che sono distruttive, emozioni da savana, se così vogliamo dirle, anziché trasferire delle emozioni da quotidianità. Quello nel quale nasciamo, il mondo sociale, attraverso la sua struttura culturale, è quello che più immediatamente costringe gli strumenti di cui la nostra specie ci ha fornito per adattarci, ad adeguarci e specializzarsi. Proviamo ad elencare alcuni di questi strumenti che riconosciamo come parte di noi. Allora, siccome adesso ormai siamo alla fine della trasmissione, prima di cominciare a parlare degli strumenti, io direi di far arrivare la prossima trasmissione, perché quando incominciamo l'elencazione degli strumenti, la spiegazione degli strumenti, e dobbiamo fare un discorso abbastanza completo. Io direi però di fermare qui il discorso per oggi e di riuscire a comprendere intanto le relazioni complesse che ci sono fra un soggetto che nasce in un mondo che ha formato il soggetto, perché alla fin fine un individuo non è altro che un crogiolo di vita, è un crogiolo di tensioni, un crogiolo di passioni, un crogiolo di insieme che si proietta nella vita, che si espande nella vita. Il mondo in cui nasce, il mondo in cui arriva, il mondo in cui giunge è a sua volta un crogiolo di tensioni e di cose insieme in cui l'individuo si proietta, e oltre a queste relazioni esiste anche, esistono le forze che chiamano alla relazione stessa. Le forze che chiamano alla relazione stessa sono esattamente gli dèi, e gli dèi non ammettono, non ammettono debolezze, o meglio, ammettono debolezze, però le tue debolezze te le paghi. Se non sei adeguatamente attrezzato, è nel male il molti male. Le uova di storione che non sono attrezzate vengono mangiate, qualcuna riesce a schiudersi, qualche volta è per fatalità, noi diciamo per fortuna, in realtà sono perché ci sono, sono verificate delle condizioni favorevoli. Buttando fuori 100.000 uova, le condizioni sono favorevoli. Siccome noi non viviamo in un sistema in cui non esercitiamo la nostra volontà, cioè non siamo dei soggetti che non esercitano la nostra volontà, una parte delle condizioni noi dobbiamo modificarle. Noi non potremmo modificare al 100% le nostre condizioni, non sbatteremo mai le ali, non riusciremo mai a correre i 100 metri in 5 secondi, per cui non riusciremo mai a scappare da animali più veloci di noi, però una serie di scelte noi le possiamo fare, e agire in quelle scelte ci permette di modificare la nostra natura nei confronti del mondo. Certo, se ci casca un meteorite in testa ci resti secco, questo non ci piove sopra, però se tu hai vissuto con passione, con determinazione, puoi trovarti lì, ma anche non lì. Potresti trovarti lì semplicemente perché ti arriva in quel momento in testa, però quando la tua vita finisce, tu sai se hai vissuto con passione, con determinazione, o se hai vissuto per niente, se hai vissuto per sottomissione. L'unica cosa che noi ci portiamo al momento della morte del corpo fisico sono gli sforzi e le determinazioni che abbiamo manifestato nella nostra esistenza. Riuscire a comprendere questo, torno a ripetere, questa è stregoneria allo stato puro. Bene, io intanto mi fermo qui. Andremo avanti naturalmente ogni giovedì un pezzetto alla volta. E diamo via pure alle telefonate, intanto che mi preparo qualche notizia di rassegna stampa. Qualche notizia ve l'ho già data, il numero di telefono vi ricordo è 049-700-700 e 049-700-38. Qualche altra notizia ve la darò a momenti. Allora, naturalmente l'oggetto che noi andiamo a fare, l'oggetto che noi andiamo a sviluppare in queste serate, non è altro che l'uomo che vive nella sua, che vive la sua esistenza, è l'uomo che riconosce in pratica gli dèi. Pronto?
Roberto.
Ciao.
Allora chiedete una cosa, secondo te, un bambino piccolo che si sta, che sta cominciando a parlare, a farti le prime domande, eccetera, non so se mi puoi parlare al telefono perché ho dovuto parlare.
Sì, perfetto.
Ecco, quanto è utile stimolarlo a sentire e a quando loro ti dicono che gli sembra di avere delle presenze, sentire delle voci, qualcuno gli suggerisce,
sì,
un classico amico invisibile, eccetera, no?
Sì.
Quanto è utile fargli credere che questo ha un significato, no, un'importanza?
Quanto è piccolo un bambino che dice così? Non è piccolissimo, non è uno che sta cominciando a parlare.
No,
qui siamo già sui 10 anni, cioè sui 8 anni. Capisci? Cioè siamo già un bambino che ha bisogno di relazioni col mondo, che non trova relazioni soddisfacenti col mondo, per cui si costruisce le sue immagini psichiche per riuscire a sopravvivere nei confronti del mondo. Ma là c'è una carenza dei genitori.
Ma secondo te sono solamente fantasie sue?
No, il problema è che ci sono delle costruzioni psichiche che noi facciamo, che non sono effettivamente delle pure semplici fantasie, ma noi ci costruiamo delle strutture psichiche con le quali affrontiamo il mondo quando il mondo è inadeguato o noi non ci sentiamo adeguati per affrontare il mondo. In realtà esistono tutta una serie di presenze, anche chiamiamole spiritiche, tanto per capirci, non è esattamente così, sì, identità che ci circondano, ma di solito il bambino le percepisce soltanto nel primo, secondo anno di vita e le guarda con curiosità, cioè non hanno forma, capisci? E non hanno neanche la capacità di trasmettere, semplicemente le guarda come movimento, come curiosità. Ma di solito questo, quando già arriva verso il terzo anno, questa visione sparisce perché si comincia a fissare la ragione e la ragione separa già l'individuo da questa percezione del mondo, cioè c'è già una separazione. Quello che invece succede verso i 7, 8 anni, 9 anni, quando il bambino vive dei suoi disagi, il bambino si costruisce delle immagini psichiche con le quali sopravvivere. Però la carenza è dell'ambiente, non è del bambino, cioè il bambino sopravvive.
Ho capito, ma quindi il fatto di fare in modo che lui non dia importanza a queste cose è positivo?
Dipende dagli adulti che ci sono attorno, cioè dipende dall'atteggiamento che gli adulti assumono, cioè in pratica noi viviamo degli adulti che si sentono tutti bravi figli arrivati, anziché avere degli adulti che fanno vedere al bambino i loro errori, i loro casini e le loro inadeguatezze. Se gli adulti riuscissero a far vedere al bambino le loro inadeguatezze e che non succede assolutamente niente a sbagliare, far cazzate e tutto il resto, per il bambino sarebbe più sicuro nella vita, perché il bambino si sente inadeguato.
Ho capito, ti ringrazio.
Prego.
Ciao.
Ciao.
Purtroppo questo è un problema molto grosso nella società in cui viviamo ed è un problema proprio educazionale dal punto di vista del cristianesimo, cioè praticamente l'adulto pensa a se stesso come creato di immagine e somiglianza del Dio padrone, il bambino che sta crescendo si sente inadeguato, si sente fuori posto, si sente sbandato e questo è una carenza educazionale. Pronto?
Sono Franco.
Ciao.
Ascolta, so che mai non c'entra molto con la tua trasmissione, però mi è rimasto impresso, ieri ho visto, mi manda Rai 3 su Rai 3, un programma dove parlano appunto delle cose che succedono tutti in giro. Praticamente è successo che a Boston hanno deciso della mattina e sera il vescovato di Boston di chiudere una chiesa che praticamente è stata fondata dagli italo-americani, e allora si erano collegati e questi italo-americani, gente che là da, c'è chi da 100 anni, da 50 anni, da 40 anni, spiegavano l'importanza che aveva per loro questo edificio e quindi pregavano appunto che rimanesse, erano circa un...
Sì, vabbè, ma devi capire che la chiesa di Boston è fallita per aver stuprato migliaia di bambini.
Per la pedofilia, infatti gli italiani, che gli italoamericani che parlavano ancora italiano, e questo personalmente mi fa un po', diciamo così, vedere i brividi, perché vuol dire che non sono dimenticate il loro paese, dicevano appunto che per colpa della pedofilia, sapevano i motivi, però loro dicevano questo è un edificio a cui noi ci teniamo molto, a cui noi abbiamo speso dei soldi, abbiamo fatto noi, e poche parole, quello che volevo dirti io, che ho capito io, il vescovato di Boston, che dipende sempre dal Vaticano, ha praticamente acquisito una chiesa costruita dagli italoamericani ancora nel 1940, se ne è fatto suo, è diventato suo.
E adesso se la vende per pagare la pederastia.
E adesso se la vende.
Certo.
Mi sembra un fatto gravissimo.
Va bene.
Grazie.
Ciao.
Allora io chiudo qui la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo e vi do appuntamento per giovedì prossimo. In realtà la situazione di Boston è gravissima, cioè questi preti a Boston hanno stuprato migliaia di bambini e devono pagare miliardi di dollari per risarcire i danni che hanno fatto. È veramente vergognoso, ma non tanto che devono risarcire, è vergognoso che abbiano stuprato bambini e che li stiano stuprando oggi come oggi in Italia. E nessuno gliene frega niente da mettere il naso nei seminari. Questa è la cosa veramente grave. Bene, io vi do appuntamento per giovedì prossimo con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Vi ricordo che il sabato 18 dicembre siamo qui a Radio Gamma 5 in sala dibattiti col dibattito del Crogiolo dello Stregone. Io spero di preparare ancora qualche pagina, oltre a quelle che già ho. Sono un po' indietro qui i lavori, ma sicuramente qualcosa farò. Ciao a tutti e a risentirci a giovedì prossimo. Giovedì prossimo io non ci sono, ci sarà soltanto Francesco che trasmetterà. Mi raccomando, trattatelo bene, perché sarà qui da solo, poveraccio, a tenere la trasmissione. Ciao a tutti e a risentirci a giovedì. Ciao.